Eccoci per un approfondimento su Radio Blackout. Siamo collegate con Sara Abdelmonem, psicologa clinica con prospettiva transculturale, formata in mindfulness, tecniche di rilassamento, ma anche violenza di genere e disturbi dell'apprendimento. Accompagna bambini, adolescenti e adulti nell'esplorazione di emozioni, relazioni e identità, anche in contesti di trauma o difficoltà intergenerazionali. Sara, grazie innanzitutto per essere, collegata con noi.
Grazie a voi, Maria. È un piacere per me.
Allora, noi ti abbiamo conosciuto, abbiamo iniziato a conoscere il tuo lavoro attraverso un articolo dell'Altra Economia, se vuoi poi dirci qualcosa di più, dove venivi già intervistata su un tema simile a quello che affrontiamo oggi, ovvero un po' il tuo lavoro con le seconde generazioni e prime generazioni qui in Italia. E partirei proprio da qui per chiederti qualche informazione su dei dati che poco vengono citati per chi insomma non è del settore. Questo per avere un po' una fotografia della situazione. Appunto, i dati Istat spesso parlano di popolazione migrante di seconda generazione e quali sono secondo te i bisogni delle difficoltà psicologiche anche che emergono dal tuo lavoro? I dati, come mi spiegavi anche nella preparazione di questa intervista, sono frammentati, quindi qual è la fotografia e quali sono quelli che abbiamo a disposizione in Italia?
Ok, allora, come appunto anticipato, in Italia effettivamente non ci sono ancora dei dati nazionali sistemici sulle richieste di supporto psicologico specificatamente da parte delle persone con un background migratorio. Però possiamo definire, in base anche un po' alla mia esperienza clinica, possiamo parlare magari dei bisogni e delle difficoltà che emergono dal lavoro proprio con le prime e le seconde generazioni. Prima di tutto emergono proprio bisogni diversi, però profondamente intrecciati. Ad esempio, le prime generazioni spesso portano il tema del disorientamento, perché arrivare in un nuovo paese significa dover ricostruire punti di riferimento, ruolo sociale, identità. E molte persone vivono una forte anche paura di sbagliare, paura di non essere genitori adeguati nel nuovo contesto, paura dei rischi, delle scelte che possono compromettere la loro permanenza, il lavoro, l'immagine della famiglia e un senso di precarietà costante. E questo si riflette anche nella genitorialità, perché educare i figli in un contesto culturale diverso da quello di origine può generare conflitti, incomprensioni e un senso di perdita, del controllo. E poi troviamo anche le difficoltà di integrazione, quindi dati dalle barriere linguistiche, discriminazioni, la burocrazia, la fatica nel trovare un lavoro stabile. Tutti questi aspetti hanno un impatto diretto sul benessere psicologico e spesso anche fisico. Somatizzano molto, portando tensioni, oppure sfociando in insonnia, somatizzazioni, e molte persone portano anche un forte senso di responsabilità, un'ostinazione, quasi un dovere morale di essere proprio all'altezza delle aspettative familiari, soprattutto quando il progetto migratorio è vissuto come un sacrificio collettivo, quindi di tutta la rete familiare. Questo può aumentare ansia, stress, senso di inadeguatezza. E invece, per quanto riguarda le seconde generazioni, emergono una serie di bisogni un po' più specifici. Spesso, quando arrivano in studio, mi raccontano di vivere nello spazio di mezzo, come se fossero un po' a metà tra due mondi. Da un lato c'è tutta la cultura familiare e dall'altro il contesto sociale in cui crescono. Due sistemi di valori che a volte possiamo far dialogare, altre volte invece appaiono quasi opposti. Questo può generare molta confusione rispetto alla costruzione dell'identità, alla percezione di se stessi, a quali valori sentire davvero propri. Non scordiamoci anche il tema del meticciato culturale, che non riguarda solo l'origine, ma anche il modo proprio di muoversi tra codici diversi. Molti ragazzi sentono proprio il peso di dover continuamente tradurre se stessi. Per la famiglia devono essere un modo, per la scuola o i pari un altro. E questo richiede un enorme lavoro interno e porta spesso a fatica emotiva, iperadattamento o al contrario proprio a una rottura. E nell'ascolto emergono anche tracce di traumi generazionali, portate proprio dalle storie di migrazione dei loro genitori, da perdite, dalla precarietà, da discriminazioni vissute, come dicevo, dai genitori e che magari non necessariamente sono raccontate in modo esplicito, però vengono trasmesse. E questo può, tradursi, in sintomi come l'ipervigilanza, ansia, senso di, dover sopravvivere più che vivere. E un altro peso che portano sulle spalle è quello sempre delle aspettative familiari, anche le seconde generazioni ne sentono il peso. L'idea di dover essere all'altezza dei sacrifici fatti dai genitori per poter essere in Italia, di dover riuscire a tutti i costi, di non deludere, è un peso molto, molto forte, molto sentito e può portare a perfezionismo, senso di colpa e difficoltà a esplorare la propria strada, quindi anche a definirsi nella propria identità. E infine, molte seconde generazioni parlano di adultizzazione precoce, questo lo troviamo molto spesso. Capita che diventino loro stessi i mediatori culturali della famiglia. Quindi finiscono per tradurre documenti, accompagnare i servizi, spiegando anche proprio come funziona la società e i genitori. È una responsabilità enorme per un bambino, magari di 6 anni, di 7, di 8, un adolescente, e può accelerare quindi la crescita, lasciando proprio poco spazio ai bisogni di quella fase della vita. E tutto questo ovviamente porta a un bisogno fortissimo di ascolto, di riconoscimento, spazi sicuri dove poter esplorare la propria identità senza sentirsi né sbagliati né tantomeno divisi.
Grazie Sara, ti farei una seconda domanda rispetto ai servizi che sono disponibili e sulla base della tua esperienza, insomma, chiederti quali sono le risorse su cui questi giovani possono contare, ma anche quali criticità emergono nell'accesso ai servizi per persone con background migratorio e anche se sulla base della tua esperienza vedi delle differenze da quartiere a quartiere, se sicuramente, insomma, più che sicuramente ti chiedo se si può leggere anche in relazione a delle differenze rispetto a come le istituzioni si pongono con quartieri diversi della città.
Grazie Maria per questa domanda perché è molto molto importante e mi permetterà in questo momento di porre un attimo attenzione su questo fattore perché i servizi pubblici ci sono, spesso però non sono facilmente accessibili per chi ha un background migratorio per diverse ragioni. Ci sono i consultori, c'è il servizio di neuropsichiatria, psicologi scolastici, sportelli di ascolto, diverse associazioni, però non sempre tutti questi servizi riescono a rispondere alla complessità delle storie delle prime e delle seconde generazioni. Sono realtà importanti, questi servizi sono importanti, ma e spesso i professionisti sono anche molto sensibili, però il sistema è così sovraccaricato che spesso ci si ritrova di fronte a liste d'attesa veramente tanto lunghe e risorse un po' limitate. Per molte persone l'accesso ai servizi può essere ostacolato da barriere linguistiche, ad esempio, dalla scarsa conoscenza del sistema sanitario, da orari poco conciliabili con i lavori precari. A questo si aggiunge anche una diffidenza comprensibile legata a vissuti di discriminazione. Inoltre i servizi non sono sempre preparati ad accogliere vissuti identitari complessi. E qua proprio tenevo a sottolineare questo fattore. Domande sull'appartenenza, conflitti familiari intergenerazionali, esperienze di razzismo quotidiano. A volte in realtà ci si aspetta che il paziente si adatti al modello terapeutico occidentale tradizionale senza tenere in conto il suo background culturale o le sue reti di sostegno. O il significato collettivo che in alcune culture hanno dolore, vergogna, la malattia, la guarigione, e questo può far sentire il paziente non visto o non pienamente compreso, o addirittura a volte anche giudicato. Nel complesso, quindi, le risorse ci sono, ma non sempre sono accessibili o adeguate. E la sfida principale è rendere un po' i servizi più accoglienti, più informati, più capaci di integrare la dimensione culturale e comunitaria delle persone che incontrano, in modo che la presa in carico sia realmente efficace e rispettosa della loro storia. Per quanto riguarda, invece, se ci sono alcuni quartieri dove i servizi ci sono più o meno, allora, i servizi effettivamente possono essere un po' disomogenei sul territorio. In alcuni quartieri questo crea appunto, aumenta un po' la difficoltà ancora di più di accesso, ma proprio per una carenza strutturale e delle risorse limitate, come dicevo.
Grazie. Ti farei un'ultima domanda che riguarda appunto quella che abbiamo visto essere trattato in queste ultime settimane come episodi di violenza tra pari anche sui giornali. Ovviamente noi stiamo appunto facendo questo ciclo di approfondimenti con te, con altri professionisti o ricercatori, ricercatrici come sociologo che abbiamo intervistato la settimana scorsa per andare oltre lo stereotipo e capire un po' più da vicino quali sono le questioni da prendere in considerazione sotto più punti di vista, sotto più prospettive quando si parla di questi temi. E quindi in chiusura proverei a chiederti qualcosa rispetto alle giovani generazioni in generale, cioè se tu attraverso il tuo lavoro noti una mancanza di ascolto e se può essere questo ovviamente che porta anche a episodi di escalation e appunto se al contempo quando tu parli con le persone giovani con cui lavori, ti raccontano anche, forse, oltre a episodi di difficoltà, anche di reti, di supporto, di confronto a seguito delle situazioni che vivono, perché forse anche di questo si parla poco. Ecco, ti lascerei la parola su questi ultimi aspetti.
Allora, direi che la mancanza di ascolto e riconoscimento sono sicuramente fattori importanti, però non sono mai le uniche cause, c'è una combinazione di elementi che si intrecciano. Da un lato c'è la fatica di sentirsi proprio visti per la complessità della storia, dei propri vissuti, della propria identità. Quando un giovane percepisce di non avere spazi sicuri in cui portare ciò che prova, che sia in famiglia, a scuola, nei servizi, può emergere molta frustrazione. In alcuni casi questa frustrazione può trasformarsi in comportamenti impulsivi, oppositivi o conflittuali tra i pari. C'è poi il tema del riconoscimento sociale. Molti giovani vivono situazioni quotidiane in cui il loro valore viene messo in dubbio, in discussione, o dove si sentono trattati come l'altro rispetto al resto dei coetanei, e questo può generare un senso di allerta costante e una difficoltà a fidarsi. Quando questi vissuti si sommano alla tipica complessità dell'adolescenza, possiamo osservare reazioni emotive molto intense che possono rappresentare modalità di comunicare un disagio non riconosciuto. E quello che mi interessa sottolineare è che la violenza non nasce dal vuoto o dal niente, e non è un tratto identitario dei giovani, piuttosto spesso è il risultato di una serie di rotture nell'ambiente, mancanza di ascolto, come dicevamo, spazi di dialogo insufficienti, assenza di adulti significativi che possano fungere da contenitore, difficoltà di riconoscersi in un ruolo sociale positivo. Quando i giovani vengono messi in spazi in cui si sentono riconosciuti nella propria storia, nei propri vissuti, nella propria identità plurale, la qualità delle relazioni e la regolazione emotiva cambia profondamente. E per quanto riguarda i servizi, sicuramente, vista la difficoltà nella gestione delle emozioni, che è un elemento centrale, e la difficoltà che emerge anche proprio negli ambienti familiari, nel momento in cui il contesto è complesso, le reti di supporto, no, poss di supporto possono svolgere un ruolo importante nel dare spazio alla condivisione, al sostegno, e alcuni giovani possono trovare appoggio, famiglie, amici, insegnanti. Altri percepiscono queste reti molto limitate, poco disponibili. Ci sono i centri di aggregazione giovanile. Ecco, se vogliamo un attimino anche un pochettino parlare delle prime e seconde generazioni, alcuni centri di aggregazione giovanile sono proprio creati dalle seconde generazioni per poterla trovare un luogo di incontro dove possono sentirsi appartenenti, no, al loro gruppo, sentirsi compresi piuttosto che sentirsi poi divisi nella società. Oppure nei luoghi di culto come la moschea, spesso si organizzano proprio programmi specifici, diciamo che c'è più questo tipo di rete di sostegno in questo contesto. A volte ci sono anche reti informali nei vari quartieri, però non sono strutturate dal punto di vista psicologico. E proprio grazie a queste reti e alle proprie risorse interne, in realtà molti giovani finiscono per sviluppare strategie di resilienza, per gestire conflitti, pressioni, sfide identitarie. Mi viene da dire che il supporto esiste in varie forme e che a volte può non essere sempre sufficiente o coerente con le esigenze individuali, è vero, però altre volte i giovani riescono a trovare all'interno, proprio nelle loro risorse interiori, il loro supporto per riuscire a gestire tutte le loro dinamiche nel mondo interiore.
Sara Abdelmonem, psicologa clinica con prospettiva transculturale, noi ti ringraziamo molto. Ti chiedo per ultima battuta se hai qualcosa da aggiungere, qualcosa su cui volevi porre l'accento, altrimenti ci salutiamo. Dimmi tu.
Credo di aver detto tutto, spero di aver ispirato a qualche riflessione e di aver contribuito in qualche modo per il futuro, ecco. A
Grazie, a presto!
presto, Maria.